E diamo il buongiorno a Guido Caldiron, giornalista del Manifesto, voce che passa spesso in questa radio, con cui interloquiamo, e andiamo a parlare di Francia, andiamo a parlare di un dibattito che si è scatenato in Francia in queste ultime settimane su quello che viene definito l'islamo-gauchisme. Ciao Guido, buongiorno innanzitutto.
Ciao, buongiorno.
È una polemica, diciamo, fresca, che però nasconde e racconta anche quello che la trasformazione che sta avvenendo in Francia, soprattutto sotto la guida del governo Macron.
Sì, dunque, se vuoi partiamo dai fatti.
Esatto.
Non so se ne avete già parlato.
Insomma, no, comunque, assolutamente. Partiamo dall'inizio.
Riassumiamo la vicenda. Allora, sostanzialmente all'incirca un mese fa, più o meno alla metà di febbraio grosso modo, la ministra dell'istruzione Frédérique Duval a più riprese, nel senso che c'è un intervento, risponde a delle domande in un'intervista televisiva, poi c'è un'intervista esplicita su questi altri argomenti sulle Journal di Dimanche, che è il giornale più importante che esce in Francia al fine settimana, quando gli altri giornali, i giornaloni, non vengono pubblicati, in cui, diciamo, la ministra dell'educazione, che è peraltro di formazione credo che sia una biologa, quindi tutt'altro settore, in qualche modo afferma: in Francia c'è un problema negli studi sociali, nel modo in cui i nostri ricercatori si approcciano alla realtà della Francia, e in qualche modo questo problema lo potremmo definire islamo-gauchismo, cioè che c'è un'attenzione da parte di una parte del mondo universitario, soprattutto, di approccio ad alcune questioni importanti della società francese, che mette insieme un'ispirazione, non lo dice la ministra, ma in qualche modo se ne desume, diciamo, dal contesto che questo è il ragionamento, una lezione, diciamo, di formazione marxista con un'attenzione molto molto attenta, una vicinanza ai temi dell'islamismo. Allora, questo è il tema. La ministra dice che darà poi mandato al CNRS francese di indagare sul comportamento degli universitari su questo tema. Il CNRS le risponde a stretto giro dicendo: non è questo il nostro lavoro, insomma, non siamo, diciamo, i commissari politici del governo sugli studi universitari. Si apre una riflessione, e magari adesso ci arriviamo anche nel paese. Questi sono i fatti specifici, diciamo, come si apre il caso. Bisogna però fare un rapidissimo passo indietro, perché in realtà questo tipo di vicenda si inserisce in un contesto un po' più ampio. C'è l'ombra della presidenza Macron, come giustamente evocavi tu, c'è un contesto molto particolare in cui Macron, che ha lanciato il proprio progetto in qualche modo di superare destra e sinistra, mettendo insieme dal punto di vista proprio parlamentare eletti di entrambi i fronti, eccetera eccetera, c'è un progetto culturale più ampio che in questo momento si segnala secondo questo tipo di categoria. Tra un anno ci saranno le elezioni presidenziali in Francia. Tutti i sondaggi dicono che Marine Le Pen è al momento sostanzialmente alla pari con Emmanuel Macron. Gli analisti spiegano che Macron è intenzionato in questo momento in qualche modo a pescare nel bacino elettorale dei repubblicani, cioè della destra, diciamo, conservatrice, liberale, ma anche quello della stessa Marine Le Pen, cioè Rassemblement National, perché pensa che soltanto sottraendo qualche consenso da quella parte potrà farcela, perché sempre i sondaggi, gli analisti dicono che contemporaneamente Macron avrebbe in qualche modo esaurito, stiamo parlando di sondaggi, di interpretazione dell'opinione pubblica, quindi niente di certo, però avrebbe esaurito o starebbe per esaurire la riserva di consensi a sinistra, cioè molti elettori di sinistra non sarebbero più disposti, anche nella prospettiva di un scontro diretto con Marine Le Pen, a votare per Macron contro il pericolo bruno. Questo è il contesto. In questo clima qui si sono registrati alcuni segnali, di cui l'intervento sull'islamo-gauchisme non è che l'ultimo, quello, diciamo, precedente, la prima tappa forse di questa strategia, è un faccia a faccia televisivo tra Gérald Darmanin, ministro degli interni, e la stessa Marine Le Pen, in cui il ministro degli interni, macroniano di ferro, sostanzialmente ha incalzato la leader dell'estrema destra sui suoi stessi temi, la sicurezza, l'immigrazione, l'islamismo, eccetera, eccetera, dicendo che in qualche modo Marine Le Pen è un po' morbida su questi argomenti, parla tanto ma fa poco, ecco, in estrema sintesi, cioè sostanzialmente dicendo noi quel tipo di posizioni dure noi le portiamo fino in fondo, noi siamo pronti a combattere davvero l'insicurezza, l'immigrazione clandestina, e si è spinto più in là, cioè utilizzando tutta una serie di termini, un vocabolario e dei riferimenti che sono propri dell'estrema destra. Questo è il passaggio immediatamente precedente. Qualche settimana dopo Frédéric Dural lancia il sasso nel campo della ricerca scientifica parlando di islamogoscismo. Ultima annotazione, ovviamente siccome è vero che in Francia, a differenza del nostro paese, le parole hanno spesso un significato, ce l'ha insegnato, come dire, Pierre Bourdieu e gran parte degli studi sociali e coloro che li interpretano ancora in Francia a quella lezione, si sono formati, e che quindi c'è un rilievo particolare sul mondo intellettuale, sulla cultura, però è anche vero che in realtà questo dibattito, alla stregua di quello del confronto con Marine Le Pen, in cui Macron si candida a essere più duro e più lepeniano di Le Pen, in qualche modo, anche questo sasso tirato verso la ricerca scientifica in realtà parla un po' alla ricerca scientifica, in realtà parla molto all'opinione pubblica, perché non tutti sanno che cosa vuol dire islamogoscismo. Non è un tema, sì certo nella società francese nell'ultimo decennio se ne è parlato a più riprese, ma non è esattamente un tema da apertura del TG di prima serata, e quindi per molti è soltanto un modo per dire c'è una sinistra che sta dalla parte degli islamisti, per non dire direttamente degli islamici, e in qualche modo il termine islamico negli ultimi 15 anni in Francia è diventato sinonimo di immigrazione tout court. Quindi, estrema sintesi, gli uomini e le donne di Macron dicono c'è una sinistra che sta dalla parte degli immigrati, non confondeteci con loro perché sono i nostri nemici irriducibili. Adesso a tutto questo, detto molto velocemente, però per definire lo scenario nel quale questa vicenda si colloca.
Da aggiungere, appunto, come stavi nel preciso riassunto che hai fatto, nei mesi scorsi abbiamo visto quando sempre per decreto il governo Macron ad esempio voleva sciogliere il collettivo contro l'islamofobia in Francia, il CCPF, se questa è la pronuncia, o come si parla di un'inchiesta per quanto riguarda il mondo accademico sulle ingerenze appunto dell'islamofascismo dentro quel mondo. Leggevo un'intervista di qualche settimana fa, a Olivier Roy, che raccontava come appunto nella prossima campagna elettorale del governo Macron i temi identitari la faranno da padrona, e uno dei temi identitari nel 2021 è quella della laicità, che noi ovviamente ci mancherebbe, non rivendichiamo, però come racconta Roy, la laicità cosa significa ad oggi? È un concetto che sembrerebbe abbastanza svuotato, perché poi oltretutto in Francia la sinistra, come poi avviene anche in altri paesi, agonizza. Abbiamo visto che salire sul carro e puntare il dito verso l'islamogoscismo, ci sono anche personaggi della sinistra francese, come ad esempio Mélenchon, ma al tempo stesso, come poi raccontano altri analisti dalla Francia, il fatto è che in Francia ormai la destra sta facendo quella che Gramsci chiamava proprio egemonia culturale, perché esiste una destra in Francia, esiste una destra verde, esiste una destra liberale, esiste una destra anticapitalista, e va a occupare un po' tutti gli spazi la destra francese nelle sue varie forme, mentre questo alla sinistra non riesce, e si trincera appunto in discorsi anche a sinistra che poi non sono altro che di discorsi appunto razzisti.
Sì, la tua sottolineatura è ovviamente importante, nel senso io avevo riassunto le ultime vicende, il tassello immediatamente precedente è il varo di questa legge di cui tu parlavi, contro l'islam politico, che è una legge molto controversa, perché sotto la definizione di Islam politico ha messo una serie di realtà, come dire, anche di attivismo politico antirazzista, e soprattutto perché, come dire, determinare l'elemento penalmente perseguibile di una corrente che è sì politica ma anche culturale è molto complesso, e normalmente in tutte le società, diciamo, sviluppate occidentali, le forze di intelligence, perché poi di questo si parla, preferiscono lavorare dentro il contesto, per esempio, delle comunità musulmane, sappiamo tutto come dire, il discorso sulle moschee, eccetera, eccetera, per capire coloro che cercano di spingere verso il proselitismo eventualmente violento, e fanno ben attenzione a non confondere questi con milioni di fedeli musulmani. Calcoliamo che in Francia ci sono 6 milioni di musulmani, quindi parliamo di una parte consistente della popolazione. Allora, però il problema, come dici tu, è complessivo rispetto all'egemonia culturale della destra. La presidenza Macron segnala, per tutta questa serie di elementi, che appunto la prossima campagna elettorale, questo è l'annuncio, in mancanza di risultati di altra natura. Peraltro Macron al momento della campagna elettorale che lo portò all'Eliseo disse che avrebbe lanciato un grande piano per le banlieue, affidò a un centrista, diciamo un democristiano per dirla all'italiana, Jean-Louis Borloo, un piano straordinario. Questo politico fece un giro in qualche modo di Francia, raccolse tutti gli elementi sulla situazione delle banlieue, ponendo al governo, lui che non era un uomo di sinistra, addirittura meno di sinistra di Macron, che è di formazione almeno di formazione socialista, disse che c'era bisogno di un grande intervento di natura economica per migliorare tutta una serie di fattori, diciamo, rispetto alla partecipazione sociale, quindi l'istruzione, l'avviamento al lavoro, i centri per l'impiego, eccetera, eccetera, eccetera. E Macron questo piano non lo ha mai varato. Disse: grazie signor Borloo, ha fatto un ottimo lavoro, peccato che noi non ne faremo nulla. Quindi, in assenza di interventi anche su quel terreno così delicato, quando si parla di identità, di elementi culturali, ma anche di emarginazione sociale, quale quello delle banlieue, il governo Macron non ha fatto nulla, la presidenza Macron non ha fatto nulla. Quindi torniamo al tema dell'islamismo politico. Allora, qui bisogna essere, io credo, anche abbastanza chiari. C'è un contesto, che non è soltanto quello elettorale, nel quale in Francia tutto questo cade, ed è il contesto di un, diciamo, stillicidio di piccole azioni violente ma spesso terribili. È dell'anno scorso, credo ottobre 2020, l'uccisione di Samuel Paty, un insegnante, che fu, diciamo, ucciso, addirittura decapitato per strada da un adepto dello jihadismo locale. Qual è il problema? C'è un contesto difficile da questo punto di vista. Qualche mese fa, poco prima dell'intervento della ministra Duval, un altro insegnante che si chiama Didier Lemaire a Trappe denunciò che aveva parlato a scuola del caso di Paty, quindi di un suo collega insegnante che, avendo mostrato le caricature di Maometto, si era attirato, le famose caricature di Maometto, si era attirato, diciamo, una serie di inimicizie tra alcuni allievi, gioco forza, diciamo, di origine musulmana. Questa cosa aveva fatto il giro dei social, era arrivata alle orecchie al telefonino, meglio sarebbe dire, di questo islamista, giovane islamista, immigrato, insomma, con tutta una serie di elementi in più che si potrebbero aggiungere, che aveva deciso di passare all'azione. Quest'altro professore, Lemaire, dice: io ne ho parlato a scuola del caso di Paty e questa mia intervento mi è valsa una serie di minacce di morte, di paura, eccetera, e si è aperto un dibattito su questo caso, cioè che cosa bisogna fare a scuola, soprattutto le scuole nei quartieri difficili, dove è possibile che ci siano elementi che non sono islamisti o jihadisti, meno che mai, ma che magari vengono da un contesto sociale familiare nel quale alcuni temi sono trattati in modo diverso, perché è evidente che ci può essere una sensibilità diversa, non sulla violenza ma sulle interpretazioni dell'Islam, sulle valutazioni su che cosa fa l'Occidente nei paesi musulmani, eccetera, eccetera. C'è questo grande dibattito in Francia, c'è un continuo rimandare ogni questione alla presenza dei musulmani. Marine Le Pen fa di questo ovviamente il suo fondo di commercio, cioè fa un'equazione, no? Tanta violenza o tanta insicurezza, tanti musulmani, poco lavoro, tanti musulmani, eccetera. Lo dice dicendo immigrati, lo dice dicendo musulmani, in qualche modo fa un gioco di questo tipo. Ma diciamo, Macron, per superare Le Pen, punta a dire ancora di più. Addirittura Marine Le Pen recentemente, in un confronto televisivo, anzi in un programma televisivo in cui era la sola ospite, ha detto: io non ho mai pensato che l'Islam non abbia il suo spazio nella Repubblica, che per una leader dell'estrema destra è quasi un'affermazione, noi diremmo paradossale, ma strana in qualche modo, no? Lei dice bisogna mettere un confine tra la violenza islamista e l'Islam, cosa che la legge voluta da Macron invece si presta, diciamo, a una confusione. Sul fondo c'è quindi questo clima qui. Che cosa accade nelle scienze sociali? Accade che in qualche modo, non nei termini in cui viene posto da Macron, il problema però viene posto anche all'interno del mondo accademico, con però tutt'altra prospettiva e tutt'altro interesse. Vale a dire, il problema non è che esiste l'islamogauchisme. L'islamogauchisme è un termine che, almeno in Francia, appare una quindicina di anni fa. Lo utilizza Taguieff, che è uno studioso diciamo di fondamentalismi, lo utilizza per definire, in un libro che si chiamava La Nouvelle Judéophobie, le forme di nuovo antisemitismo che non hanno più a che fare con la vecchia, diciamo, il vecchio odio nazista razziale, ma con delle forme più culturali, diremmo noi, molto legate al conflitto del Medio Oriente. Taguieff dice c'è un incontro tra posizioni islamiste e di una certa sinistra antisionista su alcune cose. Lui parte dai cortei a Parigi in cui si è inneggiato a Hamas, a Gaza, eccetera, ma è un elemento, diciamo, molto molto particolare. Non c'è quello che dice la ministra Duval, non c'è, diciamo, un modo di raccontare la società francese che non vede il pericolo della violenza islamista e che però, come dire, ragiona della presenza musulmana, 6 milioni di persone, cioè del fatto che l'Islam è dentro la cittadinanza e dentro l'elemento culturale della Repubblica, piaccia o non piaccia, questo è il dato. Ci sono però anche degli intellettuali, c'è un bel libro di Gérard Noiriel e Stéphane Beau, che è un importante, forse il sociologo più importante di Francia, che è uscito da qualche tempo, e loro sono stati ovviamente intervistati all'indomani di questa vicenda, in cui si dice non c'è l'islamogauchisme, è un'invenzione retorica ed è, come dire, una cosa che serve ad altro, no? Cioè, rimanda alla campagna elettorale, cioè. C'è però un problema: se noi continuiamo a pensare che diciamo l'eredità coloniale si schiaccia sulla realtà sociale francese al punto di diventare l'unica chiave interpretativa, ci dimentichiamo che esiste ancora un problema di dominio di classe e che spesso le condizioni sociali dei più deboli vanno lette non scomponendo gli elementi della loro identità, cioè se sono bianchi o non bianchi, se sono islamici o cattolici, se sono eccetera eccetera, ma che vanno tenute insieme per capire davvero che esiste un problema di classe in Francia. Stéphane Beau lo racconta da decenni, raccontando la parte, diciamo, in ombra, i lavoretti, la precarietà, il lavoro nelle banlieue, il lavoro sottopagato, il lavoro nero, i nuovi poveri per coloro che, pur avendo un reddito da lavoro dipendente, arrivano a malapena a superare la soglia della povertà, eccetera eccetera. E dice ci sono milioni di poveri in Francia, se però noi raccontiamo che questi milioni di poveri sono solo il frutto del colonialismo e quindi saranno solo in alcune banlieue, solo in alcune comunità, solo con un determinato colore della pelle, solo musulmani, noi non riusciamo a capire che c'è un problema sociale di fondo. È, diciamo, in qualche modo una risposta da sinistra non all'esistenza dell'islamo-gauchism, ma all'idea che questa tendenza, diciamo, questo rischio di scomporre gli elementi sociali e di usare soltanto i termini Oriente-Occidente, colonialismo-anticolonialismo, bianchi-non-bianchi, eccetera, non consenta di vedere che cosa accade nel paese e che in qualche modo non l'islamo-gauchismo, ma una visione di questo tipo, si è molto discusso sull'emergere dell'indigenismo, eccetera, eccetera, per esempio in Francia, consenta, cioè faccia in qualche modo, non dico il gioco della politica alla Macron, ma si ponga in un modo quasi simmetrico, contrario a chi dice c'è questo problema. Da una parte il governo dice c'è l'islamo-gauchismo per sottrarre consensi a Marine Le Pen, dall'altro c'è chi dice non esiste una condizione sociale unificante o non esistono condizioni di classe in Francia che si possono leggere in questi termini, perché ci sono i magrebini di seconda generazione, i neri, le donne nere, quelli delle banlieue, quelli da, cioè in qualche modo così dobbiamo raccontare. È un dibattito, questo invece, ovviamente io l'ho rozzamente sintetizzato, che è complicato, molto più complicato e molto più interessante, se vogliamo, anche per la sinistra.
Anche perché appunto poi, come hai riassunto, fatto sta che appunto a certi istinti risponde anche la sinistra, quella poi più rappresentativa, se vuoi, no? Anche dei movimenti di base o della sinistra di classe, però a questo trucchetto dell'islamo-gauchismo, dal doversi in qualche modo liberare da una accusa o quantomeno no, anche il sospetto di amicizia con l'Islam politico, ci cascano un po' tutti, quando poi giustamente, come dicevi tu, dietro questa storia ci sta molto molto altro, ci sta la questione di classe per quanto riguarda i giovani e non giovani delle banlieue, che sono spesso figli dell'immigrazione francese di seconda, di terza o di quarta generazione, quello che è, ma comunque rimane una componente di classe a cui un po' tutti fanno finta di non riconoscere, fanno finta di non vedere, che poi ci sembra strano che noi stessi, che siamo una radio anticlericale, che abbiamo un rapporto con la religione comunque di diffidenza, mettiamola così, poi invece riconosciamo, no, che l'Islam non può essere usato come clave per poter discriminare fette della popolazione, soprattutto appunto l'Islam, come qualsiasi, in questo caso appunto in Francia l'Islam è anche una forma di discriminazione, il professarsi islamico.
Sì, diciamo due considerazioni. Una problematica: purtroppo, diciamo, ormai questo dibattito, diciamo, e questo tipo di campagna è in corso, lo stiamo dicendo almeno in modo esplicito, è un tema lavorato da anni, no, nel profondo, in maniera esplicita la politica se ne è impossessata negli ultimi mesi, la legge sull'Islam politico, il dire che la destra nazionalista in realtà abbaia ma fa poco, ma non morde, fino all'accusa di islamo-gauchismo. Purtroppo diciamo ancora una volta quelli che sono sondaggi, quindi insomma, però sappiamo quanto poi ci sia un gioco di rimbalzo tra i sondaggi, le attese, la lettura della società che viene proposta in questi termini, talvolta agli esiti politici, pare che diciamo questa tendenza macroniana riscuota ampi consensi. Addirittura dopo la presa di posizione della ministra Duval si è detto, cioè alcune testate hanno scritto che oltre il 70% dei francesi sarebbero d'accordo. Al di là delle percentuali, qual è il problema? Quello che dicevo un po' all'inizio, che c'è un giochino perverso in Francia, in cui in realtà c'è da un lato questo reale pericolo di diciamo dei folli che ciclicamente, rifacendosi però a posizioni politiche, queste sì politiche, insomma, non posizioni folli, posizioni ideologiche vere dello jihadismo variamente interpretato, passano all'azione. Ormai sappiamo che non è più il caso di gruppi armati organizzati, eccetera, come fu al Bataclan, Charlie Hebdo, eccetera, ma parliamo di di singoli pazzi che passano all'azione magari con un coltellaccio da macellaio e decidono di uccidere un professore di una scuola perché hanno visto su Facebook che ha detto delle cose che non gradiscono. Quindi c'è un pericolo reale e soprattutto c'è una percezione di pericolo, comunque di, come dire, del permanere di questa cosa, no? È come se una minaccia fosse sempre lì, e questo è un elemento complicato e che quindi viene assolutamente utilizzato. E dall'altra parte c'è il fatto che quindi questo tipo di letture drammatizzanti della vicenda hanno un riscontro nella realtà. E contemporaneamente quello che dicevo è che poi in Francia negli ultimi anni c'è anche questo altro elemento, che islamico è progressivamente diventato sinonimo di immigrato, e quindi c'è il pericolo reale e in qualche modo giustificato, diciamo, per chiamiamolo terrorismo, e perché questo poi è nei fatti, e dall'altra parte c'è una questione di un razzismo che talvolta riemerge o tende a riemergere. Quindi questo è, diciamo, il contesto. L'altra questione invece che credo interroghi più complessivamente la sinistra, i movimenti sociali, la ricerca sociale, insomma vari soggetti, è lo stato di relazione tra i movimenti sociali e non tanto le correnti islamiche organizzate che facciano riferimento ai fratelli musulmani o altre formazioni presenti che hanno anche un, diciamo, uno spaccato sociale importante nel Medio Oriente e poi posizioni politiche diverse, talvolta complesse, ma diciamo l'Islam europeo, perché una vera questione che tutta questa vicenda, dicevo che facevo delle notazioni a margine e poi concludo ovviamente, è che in qualche modo questa vicenda dice che c'è un arretramento anche sul grado di interlocuzione che i movimenti sociali, la crisi, voglio dire, prima la crisi economica, poi il Covid, insomma, ovviamente sono fenomeni comprensibili, ma sono anche fenomeni di lungo corso, cioè in qualche modo è venuta meno quell'interlocuzione tra la cultura islamica, le componenti islamiche variamente intese, i movimenti sociali in Europa, che si era aperta in modo drammatico, per, diciamo, quasi gioco forza, all'indomani dell'11 settembre. Perché dico questo? Perché in Francia, andando, diciamo, a indagare le origini dell'islamo-gauchism, c'è qualcuno che ha scritto tutto questo inizia, ad esempio, quando il forum sociale europeo nel 2003 si svolge a Parigi e si svolge in tutta la città, compresa le banlieue, a Saint-Denis invita Tariq Ramadan, che era all'epoca, diciamo, un personaggio abbastanza stava emergendo, non era ancora così noto. Oggi lo sappiamo accusato di una serie di stupri, quindi, come dire, il giudizio su Ramadan resta ai margini di questo discorso, ovviamente. La cosa interessante è che però Ramadan nel 2003 è davvero un interlocutore, magari non era il migliore, magari era un furbone, ok? Però sta di fatto che nell'arco degli anni immediatamente successivi al 2001, quindi all'11 settembre, all'ombra e per smontare la logica dello scontro di civiltà, ci si è interrogati molto su che cosa fosse questa presenza che significa milioni e milioni di fedeli in tutta Europa. È vero, i movimenti sociali hanno, diciamo, un profilo tendenzialmente laico, anche se sappiamo quanto si è fatto dal punto di vista di interlocuzione con il mondo cattolico, no? Quanti parroci delle periferie, quante realtà dell'associazionismo cattolico, non solo in Italia ma in tutta Europa, sono stati dei partner di ragionamento, di percorso di alcuni movimenti sociali. Ecco, l'impressione è che in qualche modo dopo quel tentativo iniziale si sia perso il contatto non con le realtà dell'Islam politico, non con coloro che in qualche modo dentro le comunità musulmane traggono anche dei benefici all'organizzare o meno le fila delle medesime comunità, ma da un senso culturale, politico, che lì esiste e che è provato dal fatto che dentro quel contesto si pubblicano tantissimi libri, c'è un dibattito culturale molto importante, c'è un continuo riflettere, ad esempio, su alcuni temi delicati e complessi, uno per tutti la vicenda della presenza femminile nelle comunità musulmane, ma anche nel culto, la formazione degli imam. Ci sono molti paesi che lavorano su questo, la Germania, in Italia, a Roma, credo che sia a Roma 3, c'è un corso di laurea su questo, c'è un tentativo. Ecco, questi sono temi che in qualche modo toglierebbero, se valorizzati, valorizzati in modo positivo, nel senso cercando di intessere le azioni, ma anche di questionare reciprocamente, domandarsi reciprocamente, che probabilmente toglierebbero acqua a questo tipo di posizioni che parlano di islamogoscismo, eccetera, eccetera. Cioè rovesciare in qualche modo il tavolo, ponendo il problema non di un'alleanza di qualunque natura, ma di un dialogo, riconoscendo non a gruppi comunitari in quanto tali, ma ad esempio a singoli ricercatori, a singoli predicatori, a singoli come dire, attivisti nei territori, non il ruolo di rappresentare qualcuno, ma di portare delle voci. Da questo punto di vista credo che la vicenda francese segnali un po' questo. Lì si è tentato lungamente, c'è stato anche da parte di qualcuno l'idea che si potesse effettivamente raccogliere consensi presso quella popolazione, cioè di in qualche modo formare dei nuovi militanti rispetto alla crisi del militantismo tradizionale. Oggi, alla fine di tutto questo, e con tutte le contraddizioni che questo ha lasciato, c'è un po' un vuoto che riguarda la Francia, ma non riguarda solo la Francia, perché se penso alla vicenda italiana la situazione è ancora peggiore, nel senso che si è passati dal dialogo con Lukoi 15 anni fa, facendo molti sconti a Lukoi, che era l'unione delle realtà musulmane di stretta osservanza fratelli musulmani, e non si è sostituito a questo nient'altro, e oggi nessuno ha un particolare interlocuzione, si demanda questo tipo di lettura dei fenomeni sociali importanti, come la presenza di milioni di musulmani nelle realtà europee, i diversi ministeri degli interni, tanto per capirci. Ecco, credo che questo sia un elemento che rimane un po' in seconda fila nel dibattito, ma che è tutt'altro che secondario, perché in qualche modo ci dice che gli elementi di cittadinanza contraddittori, complessi, come un elemento di cittadinanza che noi identifichiamo, che tende a identificarsi dentro una comunità religiosa, so bene di non dire cose banali, anzi si possono prestare anche a critiche, però è come se noi demandassimo ad altri il compito di interloquire con pezzi di società, cioè pezzi di società non la vediamo, e quando la vediamo, il caso francese è palese, hanno il volto del ragazzino che ha tagliato la testa al professore, di minacce islamiche, e questo è un problema, perché chiaramente questo poi provoca, come dire, non dico che legittimi, ma rende soprattutto utilizzabili questi argomenti per campagne politiche, e quello che Macron sta cercando di fare è esattamente questo. La paura esiste, l'interlocuzione non c'è, c'è un sospetto reciproco, e io posso usarlo per vincere le elezioni, detto in modo molto.
E poi bisogna stare attenti appunto ai temi identitari che si scelgono di agitare, perché poi dietro quei temi identitari spesso e volentieri non troviamo altro che quello di cui stiamo parlando. L'identità che poi, no, su cui giocare poi e far leva per le varie forme di discriminazione, né più né altro, come fanno poi appunto spesso e volentieri le democrazie occidentali, l'abbiamo visto in Francia, come l'abbiamo visto nel nord Europa e come l'abbiamo visto appunto in altri paesi. Chiudiamola qui, perché tanto credo e ho la sensazione che ci ritorneremo a parlare, perché poi la Francia continua a essere un osservatorio abbastanza interessante per tutto ciò che avviene anche a destra, spesso anche anticipato poi quello che sarebbe avvenuto nelle destre europee. Noi ti ringraziamo, sei stato esaustivo come al solito.
Grazie a voi, grazie a te.
E ti mandiamo un abbraccio e alla prossima. Ciao Guido, grazie.
Forte. A presto.
Ciao, grazie.
Ciao. Ciao.